Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come avrete notato, questa 27ª domenica del tempo ordinario porta una svolta per quanto riguarda l'argomento che il Vangelo, o meglio Gesù attraverso il Vangelo, mette nel nostro cuore come motivo di riflessione e di nutrimento spirituale per tutta la settimana. Infatti, se nelle due ultime settimane abbiamo ascoltato dei Vangeli che riguardavano la giusta e netta divisione che ci deve essere tra le cose spirituali e quelle materiali, materiali alle quali non dobbiamo attaccare il cuore, era questo l'insegnamento del Signore, oggi la parola del Vangelo si fa piuttosto seria per toccare quegli argomenti che all'inizio della celebrazione, introducendo la liturgia, ho chiamato binari sui quali cammina la nostra vita di fede. La vita cristiana cammina esattamente su questa realtà, la fede e il servizio. E voi sapete che, se usiamo il paragone del treno, nella fattispecie del treno tradizionale, non di questi moderni che voi sapete vanno anche senza binari, ma nel treno tradizionale, se anche un binario è d'oro e l'altro manca, il treno non cammina. Ci potrebbero essere fattispecie di vita spirituale dove uno si dà tutto agli altri, completamente, tutte le energie agli altri, ma manca la fede. Che vita cristiana è? È come pretendere di accendere l'abajur se la spina è staccata, non arriva la corrente, non si accenderà l'abajur. D'altra parte ci potrebbe anche essere quella tentazione mistica, spiritualistica, che nella Chiesa si è presentata alcune volte nel corso dei secoli, dove c'è tutta un'attenzione a quello che è il culto, alla spiritualità, alla preghiera, dimenticando che siamo inseriti in un popolo che cammina verso il Signore, che è la Chiesa, che le nostre famiglie sono Chiesa, quando sono nate nel matrimonio, sacramento, sono Chiesa, e che dunque in questa realtà noi siamo chiamati, in famiglia, in parrocchia, siamo chiamati a vivere la dimensione del servizio. E direi, è un binomio questo sul quale abbiamo lavorato in tutto l'anno liturgico, che ormai si va a chiudere, col mese prossimo si chiuderà l'anno liturgico e anche l'anno santo, e più volte siamo tornati su questi aspetti, la fede e il servizio. Un binomio che, se noi ci diciamo cristiani, e se, come vi dico sempre, il nostro essere cristiani non è d'etichetta, non andiamo in giro con una scritta "sono cristiano", ma se siamo cristiani sul serio, questo binomio deve essere presente nella nostra vita. E l'impegno del cuore per ciascuno deve essere appunto quello di crescere nelle due dimensioni in un modo armonico. Se voi riascoltate adesso, riandate un attimo alla parola di Gesù, è un po' strana, un po' deludente e seria, perché Gesù la mette così, no? Se voi aveste fede come un granello di senape, questo è un seme piccolissimo, non so se l'avete mai visto, un semino tondo tra l'altro, non ovale, piccolissimo, se voi aveste fede così, quindi Gesù dice voi non ce l'avete questa fede, potreste comandare che questo gelso, un albero molto grande, con impianto radicale piuttosto profondo, che questo gelso si trapianti nel mare e otterreste questo. San Matteo, nel passaggio parallelo al capitolo 17, dice addirittura il monte, potreste comandare al monte che il monte si sposti e il monte lo farebbe. Dunque Gesù giudica, Gesù esprime il suo parere sulla nostra vita, la nostra vita di fede, la nostra vita cristiana, dicendo vi manca molto, vi manca quasi tutto. Ed è ovviamente qui che si gioca tutto il discorso della nostra vita cristiana, del nostro impegno cristiano. Perché la fede noi l'abbiamo ricevuta in germe, così ci esprimiamo in termini teologici, nel giorno del nostro battesimo, perché è una virtù teologale. Ma il nostro Dio non è un Dio che ama fare tutto da solo. Quindi una volta che è posta nella nostra anima questa semente, il resto lo dobbiamo fare noi. La preghiera, i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio e la testimonianza cristiana fanno in modo che questo piccolo seme che è stato posto nel nostro cuore il giorno del battesimo cresca e fruttifichi. Ora, da questo punto di vista, noi, ascoltando il Vangelo di oggi, dobbiamo comprendere questo: per Gesù la fede vera compie l'impossibile, perché la fede vera ci porta a considerare le cose della vita, della nostra vita e le cose del mondo, della società, in un modo differente. Qual è allora il mondo giusto, potremmo chiederci? Qual è la vita piena? Dov'è che io trovo la felicità per la mia vita? Perché questo noi cerchiamo, tutti noi cerchiamo questo. Lo trovo in quella possibilità che mi dà il mondo? E allora noi vediamo, no? L'esaltazione di se stessi, la ricerca del proprio tornaconto, l'affermazione personale anche a discapito dei diritti del prossimo, la calunnia, la critica, la divisione che viene portata anche nelle famiglie. Ditemi se non è così. E poi stamattina dicevo anche questo: non so se vi è capitato di accendere magari la TV o leggere un articolo sul giornale o su internet e poi un attimo rientrare in voi stesso: ma questo cosa sta dicendo? Dove vuole arrivare? Che cosa sta proponendo? Il mondo è così. Oppure quel modo di vedere la vita che la fede propone, che è un modo di vedere la vita secondo il pensiero di Gesù. Di un Gesù che ovviamente ci chiede che cosa? Ce lo diceva la prima lettura. Voi poteste dirmi: l'Antico Testamento. Ho capito, però l'Antico Testamento è confermato nella persona di Gesù. Prima lettura si chiudeva così: il giusto vive di fede. Di che cosa dobbiamo vivere? Come dobbiamo vivere? Ecco, questo ci chiede Gesù: affrontare le cose della nostra vita vivendo la fede fino in fondo. E noi qui dobbiamo ammettere, io mi metto nel numero evidentemente, non mi cavo fuori dalla situazione, noi dobbiamo ammettere placidamente che tra tutte le cose che abbiamo da fare e che dobbiamo correre tutti i giorni a destra e a sinistra, e che se non lo facciamo noi non lo fa nessuno, ditemi se non è così, no? Il parroco con 15.000 abitanti, la mamma che in casa è una, il papà che in casa è uno, almeno secondo il cliché normale dovrebbe essere così, l'insegnante, l'impiegato, ognuno ha il suo peso, e se non lo faccio io non lo fa nessuno. E non abbiamo molte volte il coraggio, giustamente, di dire: questo non lo faccio. E poi alla fine su che cosa andiamo a ritagliare, a risparmiare? Andiamo a ritagliare e risparmiare sulla preghiera, andiamo a ritagliare e risparmiare sulla messa della domenica, sulla confessione, sulla comunione, sulla lettura della parola di Dio. Voi sapete che altre volte ve l'ho detto, no? Io porto dentro il cuore sempre questo grande cruccio. Dei miei parrocchiani moriranno alcuni che non hanno mai detto il rosario in vita loro, e morirà qualcuno che non ha mai letto, non dico la Bibbia tutta intera, ma neanche i quattro Vangeli tutti interi, che si leggono in un'ora. Eppure ci diciamo cristiani, diciamo che la nostra vita di fede è una vita di fede sufficiente. Proviamo a pensarci, proviamo a valutare questa realtà, perché se fosse così Se fosse vero questo, allora noi vedremmo concretizzate quelle realtà di cui parla il Signore nel Vangelo. Il cristiano ama la giustizia è l'osservanza dei comandamenti, che anche qui, chiaro, lo dico a modo di battuta per far sorridere, ma fino a ieri, fino a oggi erano ancora 10, tutti in vigore, eccetera, eccetera. Ama la giustizia, quindi vive secondo i 10 comandamenti, costruisce la pace, testimonia il Vangelo. Avete sentito la seconda lettura? È una lettura molto bella perché San Paolo parla a questo Timoteo, sapete chi è? È un giovane vescovo che lui ha consacrato per una delle sue chiese. E allora cosa fa? Con questa lettera gli dà tutte le istruzioni come deve fare il vescovo. Immaginate, se vale per il vescovo, ancora di più vale per noi. Dice così, no, a un certo punto: non vergognarti di dare testimonianza. E poi più avanti dice: prendi come modello i sani insegnamenti con la fede e con l'amore. Parlava un vescovo. Il vero cristiano dunque testimonia il Vangelo. E poi ecco qui la connessione tra la prima parte del Vangelo e la seconda: il cristiano è consumato nel servizio. È questa realtà del servizio che manifesta se noi abbiamo capito il Vangelo, perché noi seguiamo un maestro che ha detto, ve lo dicevo all'inizio della messa, proprio inducendo nel massimo che potevo la riflessione: io sono venuto non per essere servito, ma per servire dando la vita. Il servizio di cui parla Gesù non è che io qualche volta faccio qualche ora di volontariato, qualche volta do una mano in casa, qualche volta se mi chiedono qualcosa in parrocchia sono disponibile, ma è l'attitudine a servire sempre e comunque. E questa attitudine si paga di persona, come ha fatto Gesù. Io prendo sempre a modello una mamma, ma può valere per un papà, può valere per il parroco, può valere e deve valere per tutti. Consumarsi, spendere il tempo, dare le energie per gli altri. Questa è la realtà che ci chiede Gesù. Invece noi tante volte recriminiamo: non è così, ma sarebbe mio diritto che, ma io voglio riposarmi, ma io devo. Sì, sono vere queste cose, queste sono vere, però il servizio ti chiede di pagare con la tua forza di persona questo amore che dai o che dici di dare. Ed è allora qui che Gesù ci mette proprio al nostro posto. Chi siamo? Siamo servi e dobbiamo fare il nostro dovere. Bello quello che dice Gesù: dopo, non prima come facciamo noi, dopo che hai fatto tutto quello che dovevi fare, di la verità sulla tua vita: ho fatto solo il mio dovere, non ho fatto imprese straordinarie, ho fatto solo quello che dovevo fare. Cari fratelli e care sorelle, tra 15 giorni a quest'ora sarà già stata celebrata la canonizzazione di Monsignor Manuel. Noi saremo a Roma ancora, se Dio vuole. Ma pensiamo alla vita di questo sacerdote, di questo vescovo. Che c'era di straordinario? Ha fatto il parroco? Ha fatto il vescovo? Straordinario? Boh. Non credo che i giornali dell'epoca abbiano parlato di lui. Ne sono quasi sicuro. Però che cosa? Aveva questa connessione fortissima con Gesù. Dice il suo biografo: non abbiamo avuto mai notizie che lui abbia avuto delle apparizioni di Gesù della Madonna. Sentite cosa dice però: viveva come se vedesse Dio. Faccio una domanda a me, chiaro che la faccio a me, poi magari qualche raggio di luce vi colpisce. Potrebbero dire lo stesso per me? Potrebbero dire lo stesso per voi? Non vedeva Dio, non l'ha visto di fatto, viveva come se lo vedesse, aveva questa unione totale col Gesù che è nel tabernacolo, tanto che quando è stato eletto vescovo a 37 anni e mezzo, non si scherza, ha scritto: io voglio chiamarmi ancora il vescovo del tabernacolo abbandonato. Però ripeto, qui ci siamo, no, che un prete preghi, che un vescovo preghi, non ci, però poi finita lì, no, 38 libri di cui 7 postumi, più di 110 opere sociali di carità. Si comincia con la scuola gratuita per 1000 bambini al giorno, si comincia con la scuola serale per i ragazzi e le ragazze, per gli operai, un intero quartiere nella città dove era parroco, Huelva, che esiste ancora, Polvorino, un quartiere, non è cosa che deve fare il parroco, però vedete, è venuta fuori tutta questa roba dal suo cuore. E poi che cosa? Panificio economico, sartoria economica, una fattoria agricola per insegnare ai bambini a coltivare, ad allevare gli animali, e continuate ad andare avanti fino ad arrivare a 110 realtà. Ecco, quello che viene nella nostra vita, questo vivere di fede, è così. Concluderei e concludo con due pensieri. L'ultimo sarà mariano. Il primo è un aneddoto, ve lo voglio raccontare proprio perché è della mia vita, e l'ho raccontato anche stamattina alle altre celebrazioni. Siamo stati quest'anno a Toledo per il Corpus Domini con un gruppo di parrocchiani. Toledo, il Corpus Domini è un qualcosa di impensabile, bisogna vederlo, se no non si crede. Noi sacerdoti eravamo oltre 300, tutti vestiti con il piviale, che è questa cappa ricamata, pesante, eccetera, tutti in processione. E veniva portato Gesù sacramentato in questo ostensorio, che loro chiamano custodia, altro 3 metri, tutto d'argento. Mentre, quando passava per le strade questo ostensorio, la gente andava proprio in visibilio, gettavano petali, applaudivano, osannavano a Gesù che passava. A un certo punto mi sono fermato, avevo vicino un papà, giovane, con un bambino in braccio, forse 4 anni, e questo bambino giustamente piangeva, chissà da che ora era lì. E il papà gli diceva: ma dai, adesso arriva Gesù. E il bambino si è come un attimo, no? Dice: arriva Gesù, oh, finalmente. È tutto il giorno che mi dicono che passa Gesù, adesso arriva Gesù. Dov'è? Io godevo la scena perché ce l'avevo proprio qua a fianco. Questo papà ha detto: vedi la custodia, viene Gesù. E il bambino era compassato, sapete, da questa storia qui. Seguiva proprio dalle labbra del papà questa. E allora il papà gli diceva: è vero che quando arriva Gesù tu gli mandi un bacio? E il bambino: sì che glielo mando. È vero che quando arriva Gesù tu gli mandi un bacio e gli dici che gli vuoi bene? E il bambino: sì che glielo dico. Sentite. È vero che quando passa Gesù gli mandi un bacio, gli dici che gli vuoi bene, che gli vuoi bene più che a papà? E il bambino ha detto: sì. Sì che lo faccio. Io poi si è mossa la processione, non ho visto com'è andato, ma che esempio di fede è questo? Meraviglioso. Un papà che dice al suo bambino: devi voler bene a Gesù più di quanto vuoi bene a papà, anzi, probabilmente insieme gli vogliamo molto bene a questo Gesù. La fede cresce in famiglia, in parrocchia. Dobbiamo passare un testimone, cari fratelli e care sorelle. Noi l'abbiamo ricevuto il testimone, siamo qui. Cosa diamo alle generazioni che vengono? A noi le carichiamo di tante colpe, i giovani oggi sono così, sono cosa. Cosa trasmettiamo? Avete presente la corsa col testimone, no? Nello stadio. E se uno corre, arriva anche prima, ma senza testimone, che fai? Non vinci mica. Quando arrivi lì ti guardano. Passare il testimone della fede. Pensiero mariano, oggi è il secondo giorno del mese del Rosario, abbiamo fatto la supplica questa mattina alla Madonna del Rosario. Questo mese porta i segni ancora della presenza di Maria nella nostra vita. E Maria che cosa dice di sé? Ve lo ricordate? Nel momento più alto della sua vita, quando è richiesta come una giovane che si mette a disposizione per essere niente poco di meno che la madre di Dio, lei canta: Dio ha guardato l'umiltà della sua schiava. Vedete il servizio? E alle nozze di Cana serviva, e a casa di Elisabetta serviva. Maria è il nostro esempio e Gesù il nostro maestro. Allora continuiamo la celebrazione proprio pensando a queste due realtà, la fede e il servizio, che sono indispensabili nella nostra vita cristiana, non senza ricordare la carissima Cristina a un anno dalla sua morte, per la quale volentieri preghiamo, con la convinzione che è già in paradiso, vicino a Gesù e vicino alla Madonna. Sia lodato Gesù Cristo.